Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordialissimo saluto da Fiorella a tutte e a tutti voi che siete sintonizzati su Radio RVD. Siamo nuovamente assieme nel nostro salotto radiofonico. Anche oggi sono lieta di presentarvi un ospite, una nuova conoscenza. Con me e con tutti voi che siete all'ascolto c'è Edoardo Barotto, che saluto e ringrazio di essere qui con me. Ciao Edoardo e benvenuto a Radio RVD.
Lietissimo di essere qui.
Anche tu hai partecipato al concorso di poesia organizzato per la prima volta quest'anno da Stefania Paron. E era una manifestazione inserita nell'Ottobre Rosigino e questa iniziativa aveva come titolo Immagini, musica e parole dal territorio. Tu hai partecipato e sei arrivato terzo nella classifica dei poeti. Ti aspettavi questo riconoscimento?
Assolutamente no. Devo dire che in ogni caso di solito non sono particolarmente soddisfatto di quello che scrivo, quasi mai.
Devo è un classico.
Dire, ci sta. Devo dire che nella fattispecie si è trattato di una poesia molto sentita. L'ho riscritta diverse volte perché volevo dare un messaggio particolare. La poesia stessa è particolare e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato.
E d'altra inaspettato. D'altra parte, ancorché inaspettato, però sei riuscito a trasmettere molto con quella poesia sia alla giuria e sia probabilmente anche a noi che abbiamo potuto assistere alla premiazione, perché devo dire che è stata molto sentita davvero, e quindi anche per il fatto che tu sei giovanissima.
Grazie per il giovanissimo.
E siamo tanto contenti di avere una voce giovane, un ragazzo che scrive poesie. Questa è davvero un qualcosa che dà sapore a questo nostro incontro di oggi.
Mi piace, dà sapore. Mi piace.
Perché tu sei qua proprio per raccontarci le tue poesie e fra breve noi ascolteremo quella che ha vinto e sei arrivato terzo classificato. Mm-hmm. Abbiamo avuto già occasione di ospitare in queste trasmissioni del sabato il primo classificato, che è Adele Frigato, e poi anche abbiamo avuto Stefano, il nostro amico delle videopoesie, Stefano Caranti.
Certo.
Che salutiamo, tutti e due salutiamo. E tu oggi sei qui proprio perché sei arrivato terzo, però questo terzo secondo me potrebbe essere anche il primo, voglio dire, nel senso che poi la giuria ha dato delle motivazioni, bisogna scegliere sempre qualcuno, anche se non è sempre facile. Penso che la giuria abbia avuto una bella sfida per premiare davvero i vari partecipanti, perché siete stati in tanti e anche con tanti componimenti significativi. Ma a te è piaciuto partecipare? Come hai conosciuto questo evento?
Una mia carissima amica, Laura di Lendinara, mi ha inviato il bando e ho detto, ma sì, ho una poesia fresca, proviamoci, proviamoci.
Ma tu da quanto tempo scrivi?
Da sempre.
Da sempre?
Da sempre, sì.
Io penso che si nasca poeti.
Lo credo anch'io, sì.
Me ne sto rendendo conto perché le varie persone che vengono qui, che scrivono poesie, è spesso io faccio questa domanda ed è bello sentire, da sempre, addirittura quando ero piccola mi mettevo sotto al tavolo, scrivevo. Tu quando è che scrivevi da piccolo, oppure da quando hai avuto conoscenza di scrivere?
Sì, proprio ho cominciato a 12 anni, mi ricordo, mi aveva colpito molto il 5 maggio di Manzoni e da allora ho iniziato a leggere di tutto e di più. soprattutto poesia italiana, perché naturalmente la scuola italiana la privilegia, e ho iniziato ad amare Ungaretti in primo luogo, e poi con il tempo i classici, le poesie dialettali, le poesie anche moderne, più recenti, perché magari si studiano poco a scuola, ma effettivamente, anche per dire, il Polesine ha dei personaggi di primissimo piano a livello poetico, pensiamo sì. A Cibotto, Piva, Marin, ad Adria, insomma tanti personaggi che andrebbero riscoperti, a mio avviso.
Ce la metteremo tutta a cogliere questa provocazione, non si sa mai. Però adesso tu sei qui con noi e credo che sia proprio questo il momento giusto per ascoltare la tua poesia.
Volentieri. Il titolo è Leopoldina Esterházy, ovvero L'ultimo sguardo. Sottotitolo: davanti alla statua di Leopoldina Esterházy, osservata eccezionalmente a Bassano del Grappa prima del suo ritorno al castello Esterházy di Eisenstadt, Austria orientale. È lecito supporre che il mio piede non toccherà mai il suolo di Eisenstadt, ultima terra d'Austria. Poso quindi lo sguardo per la prima ed ultima volta sul tuo profilo bianco, levigato. Dovrebbe risultare confortante conoscere l'esatto momento dell'ultimo saluto a ciò che ci è caro. Al contrario, mi accorgo con stupore che è arduo anche soltanto sfiorarti con gli occhi, sapendo che sarà l'ultimo sguardo.
Intensa, particolare, che prende e che però vorrei che tu ce la raccontassi.
Molto volentieri. Ero a una mostra di Canova, specificamente alla mostra Canova Genio Europeo di Bassano del Grappa, che è stata allestita fino a metà marzo di quest'anno, e mi aveva colpito questa statua, più che la statua in sé, naturalmente straordinaria come tutte le opere di Canova, che io amo visceralmente da buon classicista, più che la statua mi aveva colpito un cartiglio che era stato messo davanti all'allestimento che c'era attorno alla statua. C'era scritto chiaramente: questa statua è qui per 5 giorni in via del tutto eccezionale, è da anni che non viene mostrata, verrà riportata prestissimo al suo castello che è al confine tra l'Austria e l'Ungheria, quindi quella che vedete oggi, in questo momento, probabilmente non la rivedrete mai. Questa statua qui è un evento che sia qui. Mi aveva colpito proprio
queste motivazioni,
l'importanza del momento, e mi sono detto: caspiterina, è la prima ed ultima volta che i miei occhi si posano su questa statua, non posso non scrivere qualche verso a riguardo.
È una statua davvero particolare.
Sì.
A parte che Canova, insomma, per quel poco che io conosco, è qualcosa di straordinario.
Sì, sì, sì.
Quindi le sue opere è come entrarci dentro.
Sì, sì.
Forse ti ha fatto questo effetto, come se fosse viva questa creatura.
Sì, Canova ha questa virtù incredibile di rendere vive le statue di marmo, come scriveva mirabilmente il Pindemonte: ma chi visto t'avea scolpire i passi? Addirittura scolpisce i passi Canova delle statue, l'ebe di Canova, meravigliosa. Ma tutte, dai monumenti funebri alle statue relative a personaggi del mito, di tutto e di più.
E quindi questa creatura, si può dire proprio così, ti è entrata dentro.
Sì.
Con la sua delicatezza, questo profilo bianco levigato. E con tutta se
lucido
stessa,
proprio, lucido.
Lucido. è anche molto bella.
Stupenda, stupenda.
E così le hai dedicato.
Non potevo non scrivere qualcosa. Sì, sì, sì.
E questi versi sono entrati anche in noi, che sicuramente siamo curiosi di poterla vedere. Quindi nel nostro sito, nel podcast, metteremo la statua e la tua poesia.
Ah, perché, benissimo.
Perché non si potrà non vedere, e per chissà mai stimolare chi andrà a leggere o sentire la tua poesia.
Certo.
In modo tale che chissà mai, appunto, che qualcuno possa recarsi in quella località.
Magari.
Così, anche non fosse praticabile in maniera immediata, ma non si sa mai, per noi è un invito. E allora a questo punto una canzone dedicata, diciamo, alla statua della libertà, nel senso una statua che forse può rappresentare anche la libertà. E una canzone di Samuel, la vogliamo ascoltare insieme e poi ci ritroviamo qui.
Volentieri.
A ascoltare quello che tu ci racconterai di altre tue poesie.
La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legata a un'orbita. Sono istruzioni per far funzionare le cose, ma non le comprendo. La fortuna non viene da sola, non si compra e non si regala. Le sue ali giganti distendono colpi, la vedi, ma lei ti sorvola. E la sorte ha voluto giocare in quest'angolo dell'universo. Io devo scappare lontano, seguire il richiamo di un mondo diverso. Se mi fermo lo so che io muoio, non resisto qui, non sopravvivo. Il giardino dei sogni profuma di fiori ed aspetta soltanto il mio arrivo. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legata a un'orbita. Qui nessuno ti spiega la strada per scegliere il lato migliore, ed ora guardando lontano io vedo le luci, una notte, un bagliore. Conosco il dolore del tempo, le rughe della sua faccia, le vele scolpiscono il vento correndo, le barche non lasciano traccia. Profeti e nazioni apparecchiano insieme ancora la stessa tavola, le storie dell'apocalisse si mutano a volte in scenari da favola. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legata a un'orbita. Muoio, 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 muoio. Se io resto fermo allora muoio. La statua della mia libertà, una marea che non si ritirerà. La statua della mia libertà si muove, non sto legata a un'orbita. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della
E dopo questa canzone, che mi sembra proprio illustri una certa libertà, anche nelle statue si muovono, le statue hanno un'anima, però ci sono statue che davvero ci prendono, e tu sei riuscito anche a darne una grande interpretazione con la tua poesia. Però abbiamo già detto che tu sei molto giovane, che hai iniziato da tanto tempo a scrivere, da quando eri ragazzino. Ma tu hai frequentato poi dei corsi di scrittura, frequenti corsi di scrittura, scuola di scrittura, e serve o è sufficiente magari leggere tanto, perché leggere tanto è indispensabile, questo l'abbiamo capito.
Per la mia personale esperienza devo dire che il liceo e l'università sono stati determinanti. Poi naturalmente, essendo un grandissimo appassionato di lettura in generale e di poesia in particolare, ho approfondito a livello proprio casalingo l'arte che mi interessava e gli autori che mi interessavano, e devo dire che nel complesso, conoscendo anche chi organizza corsi di scrittura creativa, penso che siano molto utili. Per quanto mi riguarda, penso che siano molto utili. Io li conosco in maniera indiretta, ma io mi sento di consigliarli. Ecco.
Beh, molto interessante, davvero. E però che cosa ti spinge a scrivere? E quali sono, diciamo, i soggetti che ti ispirano a scrivere? E quando scrivi?
Che bella domanda. Una domanda molto complessa.
Sì.
Effettivamente me lo sono chiesto anch'io, perché chiedersi il perché delle cose, a mio avviso, è sempre un'occupazione utile, specie il perché si fa una certa cosa o perché non la si fa. E mi sono chiesto spesso: ma perché scrivo? E soprattutto, perché scrivo poesie e non romanzi? Questa è una domanda capitale.
Sì.
La risposta, a mio avviso, è chiarissima. Intanto scrivo poesie perché in poesia la parte del leone la fa la parola, la singola parola che viene inserita all'interno di un testo e che quindi riveste all'interno di quel testo un'importanza capitale. Non così, perlomeno non necessariamente così, nel romanzo, ad esempio, dove entrano in gioco altri fattori come la trama, la costruzione del personaggio, in generale il plot, ecco, diciamo così, l'intreccio. In poesia invece la parola è determinante, e io amo la parola, quindi quando mi chiedono perché non scrivi romanzi, perché non sono un romanziere.
Sei un
provo
poeta.
Ad essere un poeta, ci provo. E perché scrivo? Perché ho qualcosa da dire, perché ho qualcosa da dire. E quel qualcosa da dire cos'è? È un qualcosa da dire che, a mio avviso, è un pochino diverso rispetto a quello che in letteratura al momento va per la maggiore, perché in un momento in cui assistiamo, almeno io assisto in maniera inequivocabile, in letteratura in generale e in poesia in particolare, all'autodisfacimento dell'io, all'autodistruzione del soggetto, io vado in direzione opposta nelle mie poesie. Io ho una soggettività, a mio avviso, chiara, che cerco di esprimere attraverso i versi. Ed è una soggettività che si nutre di tutta una serie di elementi, a mio avviso, fondamentali. Il primo elemento tra questi è la fede cristiana. L'ipotesto cristiano è onnipresente nella mia poesia. E a ruota poi arrivano certamente i riferimenti classici, i riferimenti romantici, tutte le mie letture, la grecità in primo luogo, però non si può eludere l'elemento evangelico che sta sotto ogni mia singola lirica, ed è un qualcosa che percepisco, a mio avviso, poco in letteratura al momento. E quindi avverto questa esigenza anche di testimonianza cristiana, se così si può definire, attraverso la letteratura. Chiaramente non è sempre sbandierata, è anche soprattutto sottesa,
velata,
esattamente, nascosta. Però
in questa poesia che tu ci hai fatto ascoltare, dove ravvisi questo, se c'è?
L'importanza dell'attimo, di vivere l'attimo, di vivere il momento presente e gustarlo fino al midollo. Perché questo ci è dato, il momento presente. E proprio in quell'istante in cui osservavo la statua, riflettevo proprio su questo, su quel punto fondamentale.
L'attimo. In cui tu potevi godere di questa presenza.
Io sono qui al Museo di Bassano del Grappa, con il mio corpo e il mio spirito, ad osservare una statua meravigliosa. E non posso non ricordare questo momento in una poesia.
Lasciamo agli ascoltatori ogni commento. E quali altri soggetti scegli, oppure sono tra virgolette casuali, oppure sono qualcosa che ti ispira comunque sempre, come non so, un tramonto o un'alba o un mare, una montagna, un fiore, un sorriso, un cielo, un sole, un raggio di sole?
Assolutamente sì, la natura fondamentale. Il tema sepolcrale è anche molto forte nella mia poesia, perché avendo la fibrosi cistica, quindi una malattia a tutti gli effetti mortale, ho spesso e volentieri pensato alla morte durante la mia esistenza, e questo pensare alla morte dà estremo rilievo alla vita. E quindi
tanto
la mia poesia,
si apprezza la vita in questi casi.
Certo.
E estremamente. Questo è un bellissimo messaggio che si può trasmettere a chi sta male e a chi sta bene, diciamo, che però ha un malessere.
Certo.
Un malessere in generale, che forse abbiamo in tanti.
Sì, sì, no? E soprattutto a chi non si rende conto che la vita è piena di grazia. Ed è davvero un peccato sprecare l'esistenza senza accorgersi di vivere.
Sì, è importante quello che stai dicendo, davvero, e quindi anche stimolante, anche stimola una riflessione sicuramente in tutti noi che ti stiamo ascoltando. È molto, molto profondo, davvero. E vorrei chiederti anche un'altra cosa: quanto la poesia ti può aiutare, allora, in questo caso nella malattia? È cura? L'arte è cura?
Assolutamente sì, perché la scrittura in particolare ricompatta le strutture della mente, dico sempre, mette a posto i pensieri che a volte sono comprensibilmente durante la vita di ogni giorno un po' caotici, e la scrittura mette un ordine, e la scrittura induce a riflettere e a tornare sulle proprie riflessioni. E la poesia, ribadisco, perché secondo me è opportuno calcare questo punto, è la poesia ancora di più, perché lì ogni singola parola, in teoria, se la poesia è ben fatta, dovrebbe essere ben studiata. Ogni singola parola è insostituibile e irripetibile.
Quando poi tu scrivi le tue poesie, poi le vai a rileggere, le vorresti ritoccare, le ritocchi?
Sì, spessissimo. Sì, sì.
Non è che ne scrivi un'altra?
No.
Le ritocchi?
La ritocco, sì, sì, sì. Poi ho un metodo abbastanza particolare. Confrontandomi con altri amici poeti, mi rendo conto che sì, sia decisamente sui generis, perché ad esempio cito un caso paradigmatico: il mio carissimo amico poeta Don Daniele Donegà scrive poesie in modo opposto rispetto a me.
Tu come le scrivi?
Io le scrivo alla maniera dei primi romantici, diciamo così, quindi mi faccio ispirare ad esempio da, come dicevi tu prima, un laghetto, un fosso in campagna, un casale abbandonato, e mi faccio ispirare, poi butto giù qualcosina sulla carta e la lascio lì, ci torno su dopo 15 giorni.
Le radici?
Esattamente, deve, come dire, svilupparsi. Dopo 15 giorni ci torno su e inizio, insomma, a rivestire quelle parole di un abito poetico. Invece il mio amico Don Daniele fa l'opposto: lui vede un tramonto, tira fuori il suo taccuino, scrive e non la tocca più.
Vedi, ma quanti modi ci sono per esprimere quello che dentro c'è di noi, quello che abbiamo dentro, insomma.
Lui esalta la freschezza del momento, io magari esalto maggiormente, diciamo così, la struttura anche retorica della, della lirica, lavorandoci sopra.
Tu fai studi classici.
Sì, sì.
E quindi, insomma, qualche cosa ti stanno dando questi studi.
Li amo. Li amo.
Che bello sentirti dire questo, davvero, davvero è piacevole, piacevole. E, è inutile che ti chieda che cosa ti dà la poesia.
La poesia mi dà spesso soddisfazione, devo dire. In certi casi, soprattutto all'inizio, rileggendomi insomma a distanza di tanti anni, perché insomma i primi componimenti risalgono ormai a 15 anni fa, che per un 31enne è metà della vita, no?
No, dai, un po' meno. La vita è ancora molto lunga adesso, ce l'hanno allungata.
Sì, a distanza di molti anni mi rileggo e dico, ma cosa avevo nella testa? Poi invece qualche volta devo dire, mi vado a rileggere e ripeto a me stesso, caspiterina, volevo esattamente dire quello che ho scritto. Ogni tanto qualcosa di buono viene fuori.
Quindi, non so, la poesia è come spruzzare del profumo.
Wow, spruzzare del profumo, bello!
Che bello. Hai questo aroma che ti investe in maniera impalpabile e che poi ricordi, perché è strano, ma il profumo si ricorda. Anche se magari non si ricordano le parole esatte, però entra dentro.
Sì, sì, diventa uno stato d'animo, una forma mentis, anche un modo di pensare. Ecco.
Ma hai qualche altra poesia da condividere con noi?
Ma sì.
Ma dai.
Ma sì. Leggo volentieri questa, che a mio avviso è molto rappresentativa della mia poetica. È un madrigale. Mi piacciono le forme chiuse perché mi obbligano a essere sintetico. Quindi io in pochi versi devo dire quello che voglio dire senza essere né banale né astruso. È un madrigale che ho scritto alle 3 di notte in piena crisi di emottisi. Quindi io ero riverso sul lavandino e una volta che mi sono tirato su ho scritto questi versi che curiosamente non ho ritoccato. Questa è uscita spontanea.
Così.
Nell'ombra della notte alta e profonda sistemo i libri, i segreti, le carte. D'un tratto tosse, nera, acre, immonda, urla potente e trapassa al costato. Sul lavabo mi getto e tosto parte un fiume rosso al nero mescolato. Ah, vanità! Che stolto far progetti e perdersi in pochezze. Unico senso è amare il padre e curare gli affetti. Quel che resta è fango e sangue denso.
Io vorrei mandarla a tutti i potenti, questa poesia. Sì, perché penso che l'arte, anche la poesia, potrebbe aiutarci, ci aiuta. Anche coloro che sono un po' aridi, forse c'è un po' di aridità attorno a noi.
Decisamente.
Abbiamo bisogno di dare del concime, di dare anche dell'acqua buona per risvegliare ciò che c'è dentro di noi. Questa poesia è veramente forte e raggiunge l'anima.
Grazie Fiorella.
Io propongo un'altra canzone. Questa volta sarà Mina con la sua canzone Fino a domani.
dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada per arrivare alle tue stanze. Fatti coraggio, sfida l'amore, fammi vedere cosa vuol dire avere un cuore. Ogni volta senza i tuoi occhi ci vedo a stento. Dimmi che è vero questo silenzio, che i nostri corpi sono uno solo in movimento. Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada per ritornare alle tue stanze. Dosa la rabbia, dosa il rancore, dillo alla vita che non è vita senza il mio amore. Agli altri fammi sentire quanto io e te siamo importanti. Dimmi che è vero che sono io, che questo mondo ora è tornato il tuo e il mio. Mettimi addosso ogni pensiero, questo momento toglierà il fiato.
Fino a domani con la grande voce di Mina, una intramontabile voce, poesia anche con la musica.
Decisamente.
E siamo ancora qui in studio assieme al nostro amico Edoardo, stiamo ascoltando le sue poesie che sono avvolgenti. E io non posso fare a meno di chiederti un'altra poesia.
Molto
siamo
volentieri.
Curiosi e vogliamo ascoltare quello che tu hai da raccontarci.
Molto molto volentieri. Questa è più spontanea. E l'incipit è tratto, diciamo in maniera figurata, dal Cantico dei Cantici, da un pezzettino del Cantico dei Cantici. Io mi sentirei di consigliare questo, se uno vuole scrivere una poesia e non sa come partire, il consigliere è proprio questo: vada a prendere un verso o una riga di qualche romanzo scritto da qualcun altro e parta da lì, da quell'idea lì. Non deve copiarla, ma deve partire almeno spiritualmente o strutturalmente da quell'idea. E il Cantico di Cantici fa così a un certo punto: sei bella amica mia, sei bella come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone.
È vero.
E io comincio così. Sei bella vita, sei bella come le vette della Lessinia, come la brezza che muove le foglie. Sei bella come l'autunno euganeo, con i suoi colori struggenti, come la primavera sui Iberici, con i suoi crepuscoli cremisi. Sei bella anche quando mi ritrovo a vagare, pellegrino solitario, tra le mie selve oscure. Sei bella quando devo combattere contro le membra mie e l'altrui durezza di cuore. Sei bella vita, anche se ti guardo da lontano, mentre giaccio agonizzante tra lenzuola gelide. Ti guardo e ti amo perché procedi dal Creatore e ogni goccia di te è un regalo di Dio.
Cosa posso dire? Cosa possiamo dire? Che ci prende e mi viene da dire che se ci lasciamo trasportare facendo silenzio e ascoltando quello che c'è attorno a noi, guardando quello che è attorno a noi, la vita è proprio una poesia.
Ma bisogna far silenzio, ed è quello che manca. Manca tanto.
Il silenzio manca tanto.
Manca tanto.
Allora dobbiamo imparare a fare silenzio. Tu hai una ricetta?
La campagna aiuta.
La campagna aiuta.
Belle passeggiate in campagna. Beh, e cellulare a casa.
Bene, quello d'accordo. Lo prendiamo come una provocazione e un invito.
Invito.
Magari proprio se uno non vuole lasciare a casa il cellulare, magari spegnerlo, ecco. Tenerlo in tasca, perché non si sa mai, può sempre servire, ormai sono quegli oggetti utili.
Certo.
Utili. E quindi lo abbassiamo così magari non sentiamo le telefonate e poi camminiamo, ascoltiamo quello che c'è attorno a noi.
Mamma guardiamo mia. I pioppi, guardiamo la terra, guardiamo i fossi, i maceri e dimentichiamoci un pochino
tutto il resto, perché dobbiamo
del cicaleccio.
Dobbiamo riempirci di queste bellissime, straordinarie opportunità di natura che abbiamo attorno a noi. Siamo fortunati in questo periodo storico in cui tante cose vanno male, tuttavia possiamo dire che qui noi siamo ancora fortunati e quindi dobbiamo cogliere questa opportunità per essere, io credo, di aiuto, tra virgolette, spirituale a chi non sta così bene come noi. Io credo che le energie positive si possano spandere attorno a noi. Il sorriso aiuta magari a una conversazione silenziosa,
e come?
Però efficace. Quindi magari piccoli gesti quotidiani possono essere di aiuto a noi innanzitutto e poi alle persone che sono attorno a noi, che magari sono tanto anche in sofferenza. Non sappiamo, ognuno di noi vive una propria realtà, quindi certo, non possiamo dire nulla, però la vita purtroppo per tutti ha dei momenti non facili. E tuttavia possiamo darci una mano, no? Ho sentito una bellissima cosa, che tra di loro le piante si parlano. Non so come fanno. Io penso che le radici sotto si incontrano e comunicano fra di loro. Proviamo anche noi umani a comunicare con lo sguardo. Magari diciamo qualcosa di molto più importante e significativo che dire tante parole.
E ad ascoltare un po' di più.
Ascoltiamoci un po' di più. Il tempo corre veloce. Hai una poesia sul tempo? No, non
importa. Non sono preparato a una poesia sul tempo.
Però raccontaci un'altra poesia. Io dico raccontare la poesia perché raccontare la poesia è proprio come raccontare una storia.
Mi piacerebbe leggere anche questa, è brevissima.
Leggila, ti ascoltiamo volentieri.
Ha solo il sottotitolo, non ha il titolo. Convergenza emotiva con una giovane malata di fibrosi cistica che attende di essere visitata dal medico. Sala d'attesa. Hai le mani lunghe, bianche e ombrose come scheletri morti. Il sole si posa sul tuo viso azzurrino. Nelle tue mani fredde, sorella di sangue, la nostra fratellanza.
Dice moltissimo.
Io ho visto questa ragazza, un po' più giovane di me, in sala d'aspetto, era pallidissima, era sola, il sole la colpiva, il sole invernale, e niente, ho subito percepito grande solidarietà, grande corrispondenza, non dico di amorosi sensi, ma corrispondenza di sentimenti.
Di sentimenti. Assolutamente. Poi gliel'hai mandata?
No, no.
Beh, gliela mandiamo adesso idealmente.
Magari.
Chissà mai. Ce ne vuoi dire un'altra? Perché siamo quasi in conclusione.
Siamo quasi in conclusione, allora al volo. Adriana Scarpa, si intitola. Pomeriggio estivo di pioggia a Bosco Chiesanuova. Io ho aperto un libro, semplicemente, ho trovato una poesia lì, di questa Adriana Scarpa,
che non sapevo chi fosse.
Sono andato a vedere una signora, una poetessa veneziana, e ho scritto questi versi. Ho appena fatto amicizia con Adriana Scarpa. È morta 17 anni fa, una poetessa veneziana. Nella libreria dell'albergo, un'antologia polverosa. Premio Lessinia 91. Una vita fa. Amicizia nata spontaneamente in un pomeriggio di pioggia. Alla fine va sempre così. Mi intrattengo a lungo da una vita con i morti. E si crea questa corrispondenza tra io vivo che leggo la poesia di questa signora morta e la signora morta che mi parla attraverso
la sua poesia,
la lirica che ho trovato in quel libro.
Siamo in chiusura, abbiamo trascorso insieme in questo salotto un buon tempo. Io mi auguro una cosa, che tu possa tornare e raccontarci ancora delle tue poesie.
Magari.
E noi ti invitiamo.
Benissimo.
Perché qui nel nostro salotto c'è spazio. E quindi un grazie di cuore per tutto quello che tu ci hai trasmesso, che a noi adesso dobbiamo anche elaborare. Però anche, diciamo, il consiglio, se qualcuno lo vorrà prendere, di ascoltare il silenzio, perché è sempre una bella opportunità, perché il silenzio ci può dire tanto, tanto, tanto. E quindi grazie Edoardo,
grazie a te Fiorella,
e grazie a tutti coloro che sono stati con noi. Noi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio RVD. Poi se vogliono riascoltare il podcast e vedere anche qualche cosa, e anche quello che dicevamo prima, la statua che ti ha ispirato, o rileggere le tue poesie, noi le metteremo in podcast, così si possono rileggere, meditare, pensare. E poi se invece vogliono ascoltare tutto il programma, basta che digitino www.radiorvd e quindi grazie, a presto, ciao a tutte e a tutti.
Ascoltiamoci alla radio, interviste e opinioni a più voci.